I tuoi diritti in diretta, un servizio realizzato dalla redazione di Informa Consumatori in collaborazione con le principali associazioni dei consumatori.
Buona giornata, benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata dei tuoi diritti in diretta. Oggi parliamo di caro casa, soprattutto di quanto costa affittare un appartamento. Ci collegheremo con Rosario Trefiletti, presidente di Feder Consumatori, e con Luigi Pallotta, che è invece segretario generale del SUNIA, Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari. Poi ascolteremo anche l'intervista che ci ha rilasciato Luigi Ferdinando Giannini, presidente nazionale dell'ASPI, ovvero Associazione Sindacale Piccola Proprietà Immobiliare. Ma andiamo subito ad ascoltare la scheda preparata dalla nostra redazione per introdurre l'argomento di oggi.
Informa Consumatori.
Casa dolce casa, ma soprattutto costosa. Sono sempre in aumento le spese per chi ha un'abitazione da mantenere. Bollette, condominio e soprattutto il rincaro dei mutui rendono più salata la vita dei proprietari di casa e va ancora peggio chi deve pagare un affitto, soprattutto per chi vive nelle grandi città. Basti pensare che a Roma un trilocale arredato costa in media 1.350 euro al mese, 1.200 euro se ne vanno invece per un immobile di pari dimensioni a Milano, una situazione che ha dei risvolti drammatici per molte famiglie. Ogni anno sono ben 35.000 quelle che si ritrovano senza abitazione nel nostro paese, proprio perché non riescono a pagare l'affitto.
Informa Consumatori.
Ci colleghiamo ora con il presidente di Feder Consumatori, Rosario Trefiletti. Benvenuto.
Sì, buongiorno a tutti voi.
Allora, da una vostra recente indagine risultano aumenti in vista sia per chi ha una casa di proprietà sia per chi vive in affitto. Spiegherebbe ai nostri ascoltatori in concreto cosa si devono aspettare alla fine dell'anno?
Ahimè, si devono aspettare cose non positive perché, come abbiamo visto tutti, sono aumentate le varie voci che compongono la spesa annuale della casa, sia essa in affitto che in proprietà, anche se quella in proprietà è diminuita per la voce dell'IVI che è stata annullata, dell'ICI che è stata annullata. Ecco, naturalmente ciò si può ascrivere al fatto che le bollette sono aumentate in misura notevole, il riscaldamento altrettanto. Insomma, abbiamo voluto fare dei calcoli rispetto appunto alle voci del costo del mantenimento dell'appartamento, perché per la verità per quanto riguarda l'affitto o il costo del metro quadro, quando cioè l'appartamento è di proprietà e quindi il relativo appunto costo del metro quadro, non sono variate molto in quest'anno. Si sono assestate attorno a una percentuale piuttosto limitata del 2%. Vi è da dire che chi ha invece contratto dei mutui a tasso variabile, e sappiamo che sono 3.200.000 le famiglie che hanno contratto questi mutui, hanno invece avuto un aumento considerevole di almeno 49 euro in più al mese per via della causa dei tassi subprime, il tasso di sconto che è aumentato del 4,25% e naturalmente dell'Euribor.
Che tipo di politiche abitative secondo lei dovrebbero essere intraprese per aiutare chi deve acquistare una casa? L'abolizione dell'ICI, la rinegoziazione dei mutui sono strumenti validi e se sì fino a che punto?
Beh, sicuramente l'abolizione dell'ICI, questo ovviamente aiuta sul versante dell'acquisto della casa, naturalmente aiuta un po' di meno poi per il versante di quello che viene definito il welfare locale, e cioè c'è il rischio che poi i comuni diano minori servizi, ma comunque partendo dal fatto positivo dell'abolizione dell'ICI, noi possiamo dire che da questo punto di vista naturalmente facilita l'acquisto degli appartamenti. C'è da dire che anche la rinegoziazione dei mutui, non solo se effettivamente realizzata, facilita l'acquisto dell'appartamento, ma per la verità può anche abbassare la rata del mutuo, perché la rinegoziazione fa sì che il cittadino, la famiglia che ha contratto un mutuo, soprattutto quelli a tasso variabile, che sono quelli che hanno avuto diciamo così aumenti considerevoli in questi ultimi anni, con la ricontrattazione possono abbassare la rata e quindi rientrare di nuovo in condizioni almeno sopportabili. Certo, tutto ciò aiuta, si tratta poi di verificare se il sistema bancario sa rispondere come oggi non ha mai risposto a una richiesta e anche a norme positivamente immesse nell'ordinamento da parte del governo.
E lei che cosa consiglierebbe? Sulla base di cosa decidere se prendere una casa in affitto o provare l'acquisto?
Ma io comunque opterei per l'acquisizione, se si ha la possibilità di magari essere, in questo caso so di dire una cosa che non tutti possono permettersela, ma magari di avere un aiuto dai soliti genitori o dai soliti nonni. Però ecco, quando facciamo questa considerazione la facciamo tenendo conto di non indebitarsi mai di oltre il 30% delle proprie risorse, perché altrimenti c'è il rischio del sovraindebitamento, c'è il rischio dello strozzinaggio, dell'usura, con tutte le conseguenze negative. Ecco, noi consigliamo questo, ma anche di fare una comparazione tra i vari istituti di credito, di non accendere cioè il mutuo nel primo istituto di credito che si presenta, ma di fare una comparazione e poi scegliere.
Ringraziamo quindi Rosario Trefiletti, presidente di Federconsumatori, per essere intervenuto ai tuoi diritti in diretta.
Grazie a voi e buongiorno a tutti.
Buongiorno. E dai consigli di Trefiletti prima di accendere un mutuo, scelta non facile, passiamo invece ad affrontare i problemi che invece toccano chi decide di prendere un'abitazione in affitto. Ci colleghiamo quindi con Luigi Pallotta, segretario generale del SUNIA, Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari. Benvenuto.
Buonasera.
Ecco, io vorrei ascoltare con lei un contributo, un'intervista al presidente nazionale dell'ASPI, l'Associazione Sindacale Piccola Proprietà Immobiliare, Luigi Ferdinando Giannini.
Va bene.
Ascoltiamolo allora.
Informa consumatori.
A cosa addebitare, secondo lei, questo caro affitti che non si frena?
Guardi, l'aumento degli affitti è legato anche a delle indicizzazioni dei canoni, quindi a dei dati Istat che come stiamo vedendo, in relazione anche all'inflazione, vanno aumentando, quindi proporzionalmente la rata dell'affitto dell'inquilino a distanza di un anno subisce incrementi più vistosi rispetto al passato. Quindi il caro affitto va posto in relazione anche ad un caro immobile, nel senso ad un valore dell'immobile che proporzionalmente poi deve dare una resa. Lei immagini un appartamento del valore di 200.000 euro a un 4% di rendita che dovrebbe essere allineata ai rendimenti dei titoli di Stato, dovrebbe dare 8.000 euro l'anno o qualcosa come quasi 700 euro al mese di rendimento. Ci rendiamo conto che i valori sono di tutto rispetto, ma c'è anche un'altra componente che merita una qualche considerazione, che è l'imposizione fiscale, che è esagerata a nostro avviso. Io penso che si debba essere, giustamente, anche se noi rappresentiamo i proprietari immobiliari, si debba dimostrare quella giusta sensibilità anche nei confronti delle difficoltà che incontrano gli inquilini in relazione al caro affitti. Lo dimostra anche una recente indagine che ha fatto il SUNIA e che stiamo accompagnando anche noi come associazione dei proprietari immobiliari su un fenomeno che diventerà sempre più dirompente, che purtroppo è legato alla morosità, all'insostenibilità del canone, che si traduce poi in un mancato pagamento dei canoni di locazione verso i proprietari. Ecco, un'altra volta proprietari e inquilini si ritrovano per aspetti diversi, io parlo piccoli proprietari immobiliari, perché purtroppo dobbiamo tenere presente anche che in questi ultimi anni c'è stata una finanza immobiliare fortemente speculativa e che quindi ha un po' falsato le regole del gioco, ecco, insomma.
Anche perché ci sono dei dati abbastanza sconcertanti che arrivano da Roma su tutti, cioè un affitto medio di circa 1.350 euro per un trilocale arredato va poco meglio a Milano, 1.200 euro, insomma sono dati abbastanza...
Ecco, l'affitti di questo tipo sono alti, però dobbiamo anche considerare che sopra i 28.000 euro di reddito, chi ha un affitto, un reddito che deriva da un affitto
da immobile e solo ai fini dell'IRPEF il 38% lo dà allo Stato, poi proprietari e inquilini ciascuno pagano l'1% della registrazione del contratto e siamo già quasi ad un 40% di reddito che non entra materialmente nelle tasche del proprietario, se così vogliamo dire, ma c'è una fiscalità che va rivista anche per calmierare il mercato, anche per portare a trasparenza quelli che sono i dati che emergono che non sempre emergono relativi al mercato delle locazioni e quindi degli immobili.
Informa consumatori.
Luigi Pallotta, segretario del SUNIA, segretario generale. Allora, abbiamo ascoltato insieme questa intervista e insomma, a quanto pare, secondo l'ASPI, molto del caro affitti dipende dal caro immobile, da un'imposizione fiscale esagerata. Lei che cosa ne pensa?
Una grande responsabilità l'hanno coloro che hanno governato gli ultimi 30 anni questo nostro paese, nel senso che si è sempre favorita una politica verso la proprietà dell'abitazione e di fatto con il passare del tempo si è eroso il mercato dell'affitto, anche le ultime cartolarizzazioni hanno tolto locazioni calmierate dal mercato, quindi siamo all'assurdo che ormai abbiamo soltanto il 18% di abitazioni in affitto, mentre in paesi come la Francia, la Germania, l'Olanda, l'Inghilterra siamo ben sopra il 40%, quindi uno stock abitativo in affitto maggiore calmierebbe il mercato. Naturalmente anche le cose che diceva Giannini hanno una loro logica, è necessario rivedere la fiscalità sul mercato dell'affitto, bisogna rivederla collegandola al mercato calmierato e quindi per fare in modo che una modifica della fiscalità sia un ristoro per l'inquilino e non soltanto, come sempre è accaduto, un incremento ancora per le tasche del proprietario. Ormai per affittare un bilocale e servizi in qualsiasi periferia di città italiane occorrono tra i 900 e i 1100 euro, che significa che una famiglia normale fatta di due persone che hanno uno stipendio da lavoro o una pensione sono escluse dalla possibilità di prendere una casa in affitto e allo stesso tempo sono escluse dal mercato dell'acquisto.
Ecco, parliamo ora dei contratti. Quelli che sono attualmente previsti per affitti e locazioni sono effettivamente danno una maggiore tutela agli affittuari e soprattutto sono effettivamente utilizzati, perché c'è ancora tanto nero, credo.
Ma innanzitutto bisogna dire che appunto c'è circa un 45% del mercato che evade a ogni regola di comportamento e evade a ogni regola di fiscalità. E quindi questo è già un primo grande handicap e non si fa niente per contrastare questa evasione, questa illegalità. Basti pensare che recentissimamente sono state introdotte misure contro l'evasione nel mercato della compravendita, tipo la tracciabilità del pagamento del prezzo di acquisto, la stessa cosa non si è introdotta rispetto al contratto di locazione e alla tracciabilità del pagamento dell'affitto, quindi manca proprio una cultura nel nostro paese di aggredire il fenomeno dell'evasione fiscale, ma d'altronde quello che noi denunciamo come SUNI è che proprio manca una cultura dell'affitto, basti pensare ai due fenomeni. Oggi noi abbiamo le famiglie che hanno comprato un'abitazione che sono entrate in difficoltà nel pagare il mutuo, visto che il costo del denaro sta subendo aumenti via via nel tempo. Per queste famiglie si sta intervenendo, per le famiglie che stanno in affitto e che stanno entrando in morosità non c'è nessun intervento che si prospetta all'orizzonte. Quindi questo denuncia la necessità di un cambiamento di cultura e di attenzione diversa anche alle famiglie che stanno in affitto.
Salutiamo allora e ringraziamo Luigi Pallotta, segretario generale del SUNIA.
Buonasera.
E salutiamo anche i nostri ascoltatori. Prima però vi diamo qualche riferimento. Il nostro sito www.informaconsumatori.it, che vi consente anche di abbonarvi alla rivista Informa Consumatori. Per inviarci una mail scrivete a redazione@informaconsumatori.it. News sul mondo dei consumi anche alle pagine del televideo regionale RAI dalla 325 alla 330. Da Simona Neri è tutto, grazie per l'ascolto, l'appuntamento con i tuoi diritti in diretta torna la prossima settimana.